la nostra seconda tappa, che sarà Lod Vidda. Vidda è una città legata soprattutto alle vicende del Nuovo Testamento e della Chiesa. Nell'Antico Testamento compare solo in maniera fugace nel libro dei Maccabei. Negli Atti degli Apostoli, Nuovo Testamento, è collegata con l'apostolato di San Pietro, il quale discende da Gerusalemme nella pianura e in questa città, che viene detta una città di Sarona, dal nome della pianura di Sharon, come si dice fino ad oggi, in questa pianura egli guarisce un paralitico di nome Enea e poi continua verso Giaffa, dove risuscita Tabita, che fabbricava i vestiti per i poveri. Dunque fa parte dell'apostolato di San Pietro nella pianura di Sharon, che inizia con Lidda o Lod in ebraico, Lod in arabo anche. Lidda è la voce greca che troviamo negli Atti degli Apostoli. Dunque Lidda continua poi a Giaffa e termina a Cesarea dopo la famosa visione del lenzuolo calato dal cielo. Cesarea viene convertito il primo tra i pagani, che è il centurione Cornelio della coorte italica, cioè era un soldato romano non un ebreo. Lui e tutta la sua famiglia si convertono. Invece a Lidda e a Giaffa dovevano esserci sempre famiglie di ebrei, fedeli, discepoli di Gesù, ma non estranei al popolo degli ebrei. La strada continua, diventa sempre più stretta, scendendo in giù. Dunque, dal punto di vista di chi doveva salire a piedi, piuttosto pericolosa, una via pericolosa che si cercava di fare un po' in fretta. Perché è una via che passava in mezzo ai boschi, in mezzo alle valli strette, alle rocce, adatta agli assalti dei predoni. E di tali assalti c'è numerosa traccia nelle cronache dei viaggiatori. Blindate che si vedono qua e là lungo la strada sono in memoria del periodo tra il 1948 e il 1967, quando la strada era chiamata il corridoio di Gerusalemme e gli ebrei rifornivano la parte ovest di Gerusalemme, che apparteneva loro, attraverso delle carovane che passavano su questo corridoio stretto, ma da una parte e l'altra le montagne appartenevano ancora agli arabi e quindi alcune volte queste carovane venivano assalite lungo il percorso come carovane di nemici. Chiesa si mettono in, in mostra queste auto blindate a ricordo di questi tempi giudicati eroici. E si arriva poi alla porta della valle, chiamata così fino ad oggi, in arabo Bab el-Wad, in ebraico Shar Agai, che significa appunto la porta della valle, cioè il punto dove la valle incomincia. In questo posto si vedono degli antichi alberghi del tempo dei turchi, per i viaggiatori i quali si fermavano qui prima di cominciare la salita verso Gerusalemme. E subito dopo la porta della valle lo sguardo si apre verso le montagne della Shefela, e qui noi l'altra volta siamo usciti per prendere la strada che andava verso Bet Shemesh, che si trova sulla, qui esce sulla destra ma poi passa sotto e continua sulla sinistra nella foresta detta foresta di Sansone. E abbiamo ricordato il personaggio di Sansone, questo ebreo della tribù di Dan che lottò a lungo contro i filistei. Questo significa che continuando avanti noi entriamo verso il territorio dei filistei adesso. O perlomeno siamo sui confini tra il territorio degli israeliti e il territorio dei filistei. La zona era assegnata alla tribù di Dan fino a Giaffa, non è più la tribù di Giuda, che invece è sulle montagne di Giuda, le montagne di Betlemme. Ma dice la Bibbia che Dan non riuscì a conquistare il proprio territorio in questa regione, e perciò i Daniti fecero una spedizione militare nel nord della Palestina, dove conquistarono una città che chiamarono Dan, dal nome della loro tribù, ma prima si chiamava Lais o Leshem, secondo le diverse forme, secondo diverse fonti. Strada in alto su una collina, vedete le rovine di un castello crociato, chiamato il castello di Latrun. Si vede una bella torre abbastanza alta e poi il resto sono rovine che si estendono ancora sulla pendenza dall'altra parte della collina fino verso il monastero di Latrun, che è dei monaci trappisti. Che venga dal francese antico Toron, che significa una grande torre, un castello. Però presso i pellegrini c'è l'uso di dire che si chiama Latrun perché era considerato il castello del buon ladrone. Invece qui a destra c'è le rovine di Emmaus Nicopolis, una delle antiche Emmaus. Questa è chiamata l'Emmaus della pianura. Infatti vedete che qui incomincia appunto la pianura. Comincia la pianura di Saron o di Sharon verso il nord, mentre verso il sud c'è la pianura costiera, la pianura dei Filistei. Ora montagna, Shefela e pianura formano la classica descrizione della Terra Santa. che sono tre ambienti geografici ben riconoscibili e abbastanza ben distinti uno accanto all'altro. Ramla è una città araba e Gezer era l'antica città che domina sopra una collina sulla sinistra. E si vede un poco da tutta la regione, già l'abbiamo vista prima e adesso di nuovo vediamo questa collina alta sulla sinistra, la più alta di tutte, spoglia di alberi. Questa è l'antica città di Gezer, che sarà l'ultimo luogo che visiteremo nel pomeriggio, un luogo storico molto importante che si trovava proprio al confine tra la regione degli israeliti e la regione dei filistei. E di fatto però, per la sua importanza, fu dominata quasi sempre dagli egiziani. E la Bibbia dice che fu data in dote alla figlia del faraone quando la figlia del faraone sposò il re Salomone. Da quel momento divenne israelita. Dunque pensate, in mezzo agli israeliti, in mezzo ai filistei, c'era questa città egiziana. L'importanza di questa città è molto grande, perché davvero domina tutta la regione. Gli egiziani hanno perduto tanto territorio all'epoca, un po' agli israeliti, un po' ai filistei, ma la città di Gezer l'hanno conservata fino al tempo del re Salomone. Vedremo comunque la città di Gezer nel pomeriggio e capirete l'importanza di questo luogo. Si trova vicino all'aeroporto che fino ad oggi viene chiamato l'aeroporto di Lod. Prima che aeroporto di Tel Aviv è aeroporto di Lod. Lod è il nome ebraico di Lidda. Lidda è il nome greco. Città con vescovo, era diocesi dell'epoca bizantina ed era famosa soprattutto per la presenza di un santuario per la tomba di San Giorgio martire. San Giorgio fino ad oggi è il santo più venerato in tutta la Palestina dai cristiani. Soprattutto nella regione di Betlemme quasi ogni casa ha l'immagine di San Giorgio. Una chiesa moderna che appartiene ai greci ortodossi, è quella che speriamo di visitare per primo. Vicino alla chiesa c'è una moschea dei musulmani, i quali anche ricordano in qualche maniera il personaggio di San Giorgio sotto il nome di Khader, che è una figura del Corano, un essere spirituale, un benefattore degli uomini. In qualche maniera ha preso il posto di San Giorgio. San Giorgio con il soprannome di Khader. Qualche volta chiamano Khader anche il profeta Elia, proprio per mostrare che le figure hanno qualche cosa di simile. sono dei santi benefattori, tra i più venerati nella Palestina, il profeta Elia e San Giorgio. Secondo la tradizione, San Giorgio è nato in Galilea, nella città di Baina, vicino a Nazareth. Fu un soldato romano e fu ucciso nella persecuzione di Diocleziano a causa del suo essere cristiano. E presso la sua tomba nacque il santuario, che a poco crebbe di importanza fino a dare il nome alla città. Infatti alcune testimonianze riportano che Lidda, il nome di Lidda fu cambiato in Georgiopolis, la città di Giorgio. I pellegrini a volte raccontano di miracoli o di cose meravigliose che succedevano nel santuario di San Giorgio. Soprattutto Arculfo ha tutto un capitolo dedicato a questo santuario. Arculfo è del pellegrino del VII secolo. Intorno alla Loda Antica. Noi dobbiamo recarci nella zona della Loda Antica per trovare il santuario di San Giorgio. Attualmente Loda è abitata completamente da ebrei, ma prima del 1948 era una città araba. A testimonianza di questo rimangono ancora qualcosa delle chiese, rimangono ancora le chiese e le moschee che sono raccolte intorno alla zona del santuario di San Giorgio. Invece la città moderna si estende molto di più. In massima parte da ebrei immigrati da paesi arabi, sefarditi. Perciò in qualche maniera si distingue da altre regioni che sono abitate prevalentemente da ebrei provenienti dall'Europa. Conserva quel po' di caotico tipico degli ambienti arabi, ma anche di vitale. Lod, Lidda. È stata fatta una scoperta molto importante, questa zona recintata, c'è il più bel mosaico di tutta la Palestina. Mosaico di epoca romana, con raffigurati molti animali, tra cui elefanti. Proprio qui a sinistra, in questa zona che è circondata dal filo spinato, sottoterra è coperto uno dei più bei mosaici romani. Questo gli dice che la città di Lidda era una città importante. chiesa e alla moschea del Hader di San Giorgio. Questa era l'usanza, una delle caratteristiche di San Giorgio è di guarire i matti.
Va bene per noi, lo possiamo fare di nuovo.
Sì.
Andiamo prima alla chiesa.
Li legavano nella chiesa e li tenevano tutta la notte nella chiesa. Il giorno dopo erano guariti.
La chiesa di Grecia Ortodossa.
E dentro anche il primo quarto del testo, in una parte, è del tempo dei crociati. Anche la moschea è costruita dentro questa chiesa, in un'altra parte della chiesa. Vuol dire che la chiesa era molto più grande della chiesa moderna. E adesso la chiesa e la moschea, tutte e due sono dentro la chiesa antica, una da una parte e una dall'altra. La chiesa dei greci è messa nella parte dell'abside, dell'altare. Infatti sono osservate bene le absidi fino in cima. E sotto l'abside c'è la tomba del martire, in una cripta. Questo vi dice che è un'usanza tipica dei crociati, di mettere il santuario sotto l'altare. Non è l'usanza tipica degli antichi, quindi vuol dire che la chiesa antica era un po' diversa. Difatti si vedono di più nella moschea le tracce della chiesa antica bizantina, mentre qui sono soprattutto le tracce della chiesa crociata. Noi adesso entriamo dentro e vediamo questa chiesa di San Giorgio. Metterete anche qui le catene per legare i matti in un posto, credo che ci siano ancora, e scenderemo nella cripta. Fino ai capitelli di marmo, non di pietra. E così nell'abside si vedono i capitelli di marmo.
Come la colonna che abbiamo visto là al cenacolo l'altro giorno, no? C'è con quella forma che avevi spiegato.
Sì, questa è la forma caratteristica dei pilastri compositi dei crociati. Dunque la chiesa è la chiesa dei crociati, questa, ma non è completa, è soltanto la parte vicino all'altare ed è soltanto due lati, manca il terzo lato che è fuori. Quindi la chiesa deve continuare di qui e deve continuare di là, nella moschea continua di fatto. Sì. Allora l'iconostasi, vedete che mostra sempre il Signore e la Madonna, uno vicino all'altro, e da una parte poi c'è Giovanni Battista che continua, dall'altra parte c'è San Giorgio. Sempre la memoria del posto è indicata nell'iconostasi dal quadro che c'è vicino alla Madonna. Questo nelle chiese, guardate, le chiese ortodosse è sempre così.
C'è un cavallo che trafigge con la spada, con la lancia, il drago, e qui invece no, è raffigurato come un soldato a piedi con in mano la lancia. Questa è la vera raffigurazione di San Giorgio, antica. Anche a Roma, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, V secolo, c'è una raffigurazione di San Giorgio così, in piedi con la lancia, soldato a piedi, non soldato a cavallo. Quello del cavallo è una tradizione medievale leggendaria che è presa in prestito da mitologie greche. Perseo col suo cavallo che viene a liberare Andromeda sullo scoglio, è presa da leggende pagane, quell'altra forma che oggi è diventata più comune. Invece qui hanno conservato la forma antica. San Giorgio è un soldato a piedi con la lancia. Poi viene detto anche, soprannominato
o tropaioporos, colui che porta il trofeo. Allora, che cos'è questo trofeo? La croce, no? Per i soldati, invece, che cos'era il trofeo? Era l'immagine dell'imperatore, no? Ma per il cristiano il trofeo è la croce, colui che porta il trofeo, la croce, simbolo della vittoria. Raccontano alcuni viaggiatori verso il 1830, quando i greci ortodossi ancora non avevano costruito la nuova chiesa, ma c'erano ancora le rovine della chiesa dei crociati. I cristiani continuavano a venerare la cripta con la tomba di San Giorgio, e racconta che giorno e notte usciva una luce dalla cripta. Così raccontano questi viaggiatori. Cioè, vuol dire questo che il culto di San Giorgio è molto antico, molto stabile, anche quando tutto era in rovina, il culto continuava. E i greci ortodossi poi alla fine hanno comprato il terreno e hanno costruito la nuova chiesa usando i resti della chiesa dei crociati, in parte, perché un'altra parte sono stati usati dai musulmani. Adesso andiamo nella parte dei musulmani. Questa tomba è molto famosa presso i cristiani locali, ma presso i pellegrini nessuno la conosce, nessuno viene, perché presso noi europei eccetera San Giorgio è considerato un essere leggendario. Non si ritiene vero, si dice che è una leggenda e basta, no? Così si dice. Perciò noi non diamo nessuna importanza a questa tomba. Se però uno segue la tradizione vera, più antica, che il cavallo non c'entra niente, che era un soldato a piedi, che era... allora ci avviciniamo di più alla verità storica e vediamo che c'è un collegamento. L'unico problema che rimane è che alcune delle passioni di San Giorgio, le più importanti e più antiche, dicono che San Giorgio era un martire della regione anatolica, odierna Turchia, della Bitinia, nord della Turchia. Non dicono che era di Palestina. Questa tradizione della Palestina è proprio solo locale. Questo non è detto che magari ci siano più martiri chiamati col nome di Georgios. Questo non si può dire. Inoltre sappiamo che ci sono stati molti martiri tra i soldati nell'epoca della persecuzione, due persecuzioni, quella di Decio e quella di Diocleziano, che sono state le ultime persecuzioni. Molti furono tra i soldati i martiri, perché i cristiani potevano essere soldati, però ad un certo punto ai soldati veniva imposto l'ordine di sacrificare e i cristiani si rifiutavano di sacrificare, venivano subito scoperti in questo modo. Adesso la chiesa è rivolta verso sud, invece la chiesa è rivolta verso est, no? Ma in realtà quello che abbiamo visto noi è la parte delle absidi, quindi la chiesa continua ancora qui, in queste direzioni dove siamo noi. Anzi, nel muro mi ricordo che si vedeva ancora qualche traccia dei pilastri. Ecco qua, vede ancora qualche traccia del muro, sì, antico. Qua. Invece la moschea che è là di fronte, che va verso sud, esce fuori dalla chiesa dei crociati. Eppure dentro ci sono ancora resti di una chiesa, che sarà la chiesa bizantina.
Sarà la Alhamdulillah.
Bakhir.
Rahmur. Allah
sanabikum. Allah fi. Mumkin bisir? Stanna shwai?
Min al-Quds.
Ayun.
Quanto
non li può? Bisir al-Shuhun. La?
Il barra.
ندخل جوا ممكن؟
كلنا لابسين على رأسنا.
لا. الباب بس.
الباب.
لا نيت.
Questo qui c'è un po'.
Chiesa vera era di qua. Di là era il santuario, il martirio. Ma per i crociati davano più importanza al martirio e quindi hanno costruito la loro chiesa sul martirio.
Era... Qui è quello che c'era prima.
Questo è quello che c'era prima.
Bizantina.
Sulle colonne c'era un'iscrizione, ma mi sa che è stata cancellata.
Quindi
subito dopo la cacciata dei crociati.
Comunque antichissima, che penso.